Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 29 luglio, benvenuti al primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Concluso il prevertice ONU sui sistemi alimentari, ma rimane ancora tanto lavoro da fare per arrivare all'obiettivo fame zero. E c'è invece allarme carestia dell'ONU per la regione etiope del Tigray, in guerra da più di 8 mesi. Se non si interviene si rischia il collasso. 8 anni fa il rapimento in Siria di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita italiano modello per tutti di dialogo e fraternità. Sono le 8:40 secondi e un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Il prevertice dell'ONU sui sistemi alimentari si è dunque concluso ieri pomeriggio, ma il lavoro in vista del summit di settembre a New York continuerà nelle prossime settimane per concretizzare le aspirazioni espresse nei 3 giorni in cui si è messa a fuoco la necessità di un lavoro comune per la trasformazione della produzione e della commercializzazione del cibo e arrivare quindi all'obiettivo fame zero. Ci riferisce Adriana Masotti.
Me ne vado da Roma piena di speranze, ha affermato il vice segretario generale dell'ONU, Amina Mohamed, nell'intervento conclusivo. Abbiamo dimostrato che un vertice delle soluzioni dei popoli è possibile e che solo lavorando insieme potremo avere un pianeta prospero per tutti. Sentiamo l'impatto del Covid e dei cambiamenti climatici, ha proseguito, e dobbiamo impegnarci per raccogliere i semi che abbiamo coltivato qui. A settembre ci aspettiamo che i leader del mondo riaffermino il loro impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tutti devono stare nella stessa stanza, ha affermato ancora. Dobbiamo lavorare insieme perché ciascuno abbia cibo sufficiente. La fame è un'ingiustizia che tutti hanno il dovere di estirpare attraverso azioni concrete, buone pratiche, politiche locali e internazionali coraggiose, aveva ricordato il Papa nel messaggio letto all'apertura dei lavori. Il vice segretario generale ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al prevertice, 500 persone in presenza, tra cui leader che, ha detto, non era facile far arrivare in questo momento, e 20.000 collegate online.
E tra le strategie discusse al prevertice sui sistemi alimentari è emersa l'urgenza di creare sinergie, come sottolinea il vice direttore generale della FAO Mario Lubitnik nell'intervista di Fausta Speranza.
Cosa farà il settore pubblico? Come ripenserà il settore pubblico? Come si ricollocherà nel budget dello Stato? Però anche come si comporteranno le banche di sviluppo, come farà il settore privato nel nuovo equilibrio necessario perché non ci sia nessuno che rimanga dietro, e qual è il ruolo della società civile, per favore, che è fondamentale in questo, il ruolo del mondo indigena che così tanto ha contribuito nella realtà alimentare per secoli, e naturalmente la scienza e l'accademia. Questa è l'ora da attuare, non ci abbiamo molto tempo.
Fame e sostenibilità, tutto sommato fino ad ora non erano così tanto accostati questi termini, sembravano due problemi paralleli, è così?
Esattamente, questo è il punto. Ogni movimento che stiamo riflettendo in questi giorni incrocia tutti questi settori, perciò è impensabile andare a una soluzione senza sostenibilità. Questo è uno dei grandi nodi che si apre in questo processo e che si deve sviluppare velocemente.
E l'emergenza invece si aggrava, l'emergenza fame in Tigray, in guerra dal novembre scorso. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha chiesto l'apertura di vie vitali per la consegna degli aiuti alla regione etiope, avvertendo che il Tigray, già minacciata dalla carestia, rischia ora il collasso. Ce ne parla Antonella Palermo.
È bloccato dal 18 luglio un convoglio del Programma Alimentare Mondiale attaccato sull'unica strada che consente di portare gli aiuti umanitari in Tigray, che passa per Semera, capitale della vicina regione della Far. Quasi 150 camion di cibo e altre forniture in attesa di nulla osta di sicurezza, mentre altri 44 sono partiti per il Tigray martedì. L'ultimo convoglio è riuscito a raggiungere il capoluogo regionale, Mekele, il 12 luglio, e le razioni dureranno solo fino a venerdì. Secondo l'ONU, il conflitto ha spinto 400.000 persone alla carestia nel Tigray. Saranno necessari 600 camion di aiuti a settimana, almeno 33.000 i bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave. Presto mancherà per circa 4.000 di loro il cibo. Secondo Azione contro la fame, la crisi continuerà a peggiorare se non si interverrà subito. Peraltro, dopo 9 mesi di conflitto, molti agricoltori qui sono stati costretti a saltare la stagione della semina e non avranno raccolti.
E ora la situazione pandemia, la variante Delta è presente ormai in tutti i continenti e sta provocando una sensibile marcia indietro nell'andamento dei contagi che nei mesi scorsi risultavano in sensibile diminuzione. Il coronavirus continua intanto a decimare gli atleti che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo, dove si registrano nella sola giornata di ieri 24 nuovi casi. 70 anni fa 144 stati firmarono a Ginevra la Convenzione sullo status dei rifugiati, documento che riconosce i diritti di quanti fuggono dal proprio paese a causa di guerre, fame e persecuzioni e che si rivela fondamentale ancora oggi di fronte all'aumento dei movimenti migratori. Abbiamo sentito Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, per i rapporti con l'Italia, Santa Sede e San Marino.
La comunità internazionale ha dovuto mettere in atto un trattato che potesse determinare quali tipi di diritti queste persone dovevano avere, in che modo potevano viaggiare e in che modo dovevano essere trattati.
È un documento attuale, per quale motivo?
È un documento molto attuale. Possiamo dire che coloro che stanno dietro appunto la stesura di questa convenzione hanno cercato non solo di vedere il passato, cioè appunto di determinare come i rifugiati dovevano essere trattati, ma anche il futuro, no? E con la situazione appunto di conflitti così complessi che vediamo, è sicuramente un documento che deve essere interpretato in maniera flessibile con lo spirito di coloro che l'hanno scritta, ma sicuramente un documento rilevante nel giorno di oggi.
Cambiamo argomento. Stati Uniti e Russia riaprono il dialogo. I diplomatici di Mosca e Washington si sono incontrati ieri a Ginevra. I colloqui di alto livello sono stati descritti come sostanziali dagli USA e pragmatici dalla Russia. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Prove generali di dialogo a Ginevra, la stessa città che il 16 giugno scorso ha visto Biden e Putin mettere da parte i toni minacciosi, stringersi la mano e parlare per oltre 3 ore. Adesso a dialogare su controllo degli armamenti e sicurezza cibernetica sono la vice segretaria di Stato statunitense Wendy Sherman e il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov. Attraverso questo dialogo cerchiamo di gettare le basi per future misure di controllo e riduzione dei rischi, aveva riferito il Dipartimento di Stato americano annunciando i colloqui. Mentre Ryabkov, parlando coi media russi alla vigilia dell'incontro, aveva detto che i colloqui consentiranno a Mosca di capire quanto sia seria la mentalità dei nostri colleghi statunitensi nel voler realmente stabilire un dialogo concentrato ed energico nella stabilità strategica. Il paradigma su cui si è basato il bilaterale di Ginevra è quello di stabilizzare le relazioni tra le due potenze dopo gli scossoni registrati durante l'ultima fase della presidenza di Donald Trump. I rapporti tra Casa Bianca e Cremlino rimangono comunque tesissimi, ancora di più dopo le recenti parole di Biden, che ha nuovamente accusato Mosca di tramare per influenzare le elezioni americane.
La crisi politica in Tunisia, 3 giorni dopo l'assunzione di tutti i poteri da parte del presidente Kais Saied, da più parti si chiede una precisa tabella di marcia e la creazione di un nuovo governo al posto di quello esautorato dal capo dello Stato. Dalla comunità internazionale la richiesta di risolvere la crisi politica in corso attraverso il dialogo. Il Sudafrica invierà circa 1.500 militari in Mozambico per combattere i jihadisti che stanno terrorizzando il nord-est ricco di gas da più di 3 anni. L'annuncio viene dal Parlamento del Sudafrica che ha votato ieri l'invio di truppe. L'Afghanistan rischia di diventare uno stato emarginato se i talebani prenderanno il potere con la forza. La dichiarazione viene dai vertici diplomatici americani, proprio mentre la Cina ha avviato invece un dialogo con i ribelli afghani con l'impegno di non essere coinvolta nelle azioni armate che i talebani stanno portando avanti contro Kabul. E in chiusura, avete sentito dei titoli, ricordiamo che oggi è l'8° anniversario della scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio, rapito in Siria il 29 luglio 2013. Il gesuita italiano rappresenta un modello di autentica fraternità, come spiega il vaticanista Riccardo Cristiano al microfono di Andrea De Angelis.
Paolo era convinto che si dovesse costruire una teologia interreligiosa nel nome della sua fede. Per questo lui era un amico per me di tutti i siriani.
Riccardo, ascoltando le tue parole mi viene da pensare in che modo avrebbe presentato, ne avrebbe parlato, discusso, promosso l'enciclica Fratelli Tutti, padre Paolo. Hai pensato anche tu a questo?
Io ci ho pensato tantissime volte e devo dire, Paolo, sulla fraternità si è speso tanto. E lui che cosa diceva della fraternità? Lui diceva che io non avverto tanto questo desiderio di convertire musulmani alla fede in Gesù, quanto di convertirmi all'opera di Dio in ogni anima umana.
Bene, noi ci fermiamo qui. Da Giuseppe Mauriello in regia e da Giancarlo Lavella grazie per l'attenzione, ma rimanete collegati perché c'è subito il buongiorno di Radio Vaticana con voi.